www.containerradio.it.
Intervista del giorno.
Beh, quando si parla di musica, quando si ascolta un pezzo, spesso non si pensa a quanto lavoro ci sia dietro per scriverla, per musicarla, per produrla una canzone, e spesso chi scrive le canzoni, purtroppo, diciamo, spesso non viene ricordato. Non è il caso però dell'ospite che abbiamo quest'oggi, vero Crystal? Perché parliamo di un nome che tutti conosciamo e a cui tutti noi dobbiamo tantissimo per le emozioni che ci fa vivere ogni volta che ascoltiamo una delle sue canzoni. Oggi con noi, beh, abbiamo un ospite veramente importante per quanto riguarda il mondo della musica, ma voglio che sia proprio tu, Crystal, a presentarlo.
Allora, grazie mille Andrea, infatti anche io sono molto felice e onorata di avere con noi, come hai detto te, un grande compositore della musica italiana, e qui con noi Alberto Salerno. Benvenuto Alberto.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Benvenuto.
Grazie per la presentazione, che mi sembra eccessiva, ma va bene, dai.
Beh, non è eccessiva, ma è quello giusto che merita, perché appunto, come prima ha detto Andrea, quando si parla di lei, quindi di Alberto Salerno, vengono in mente subito brani che fanno parte della storia della musica italiana. Possiamo ricordare Io vagabondo dei Nomadi, Terra promessa di Eros Ramazzotti, Bella da morire degli Homo Sapiens e tanti altri successi. Quindi io volevo farle una domanda che forse sembrerà un po' banale, però, e anche che forse le avranno fatto centinaia di volte. E quindi volevo chiederle come nasce una canzone di successo e cioè, se ci si riesce a rendere conto quando si sta componendo questo brano, quanto forte sia questo brano.
Allora, non esistono prima di tutto le ricette per fare una canzone di successo, perché se tu, chi le ha fatte, avesse la ricetta, vivrebbe a Cuba su una super yacht, sarebbe nei Caraibi, capisci, non esiste questa cosa. Cioè, il successo si fa sempre in modo inconsapevole, certamente, perché ci sono dei meccanismi molto complicati, perché ci sono tanti fattori in ballo. C'è anche chi la canta, la credibilità di chi la canta, c'è la forza della squadra, dell'arrangiamento, della promozione, c'è il momento giusto, la fortuna, che, insomma, voglio dire. Però devo dirti che, per quel che mi riguarda, io mi sono sempre reso conto che quando una canzone che ho scritto a me piaceva molto e mi dava delle sensazioni, nell'80% dei casi, 70% dei casi, quella canzone ha fatto successo.
Alberto, da paroliere, c'è una tecnica di base per scrivere le canzoni? Come nasce generalmente un suo brano?
Ma generalmente, intanto ogni autore di testi ha una sua tecnica. Per esempio, nel caso di Mogol io l'ho visto scrivere, perché ho avuto la fortuna di lavorare con lui per tanti anni, e Mogol scrive, Giulio Rappetti scrive un punto, una parola qui, una parola là, poi è come un puzzle, mette insieme. Io invece, per esempio, parto dall'inizio della storia, mi deve venire in mente che cosa dire, come se fosse un libro. Non esistono però, diciamo, degli elementi. È come un pittore quando va in una scuola di pittura, gli insegnano come usare l'acquarello, come usare l'olio, come usare la tempera. Cioè, diciamo che ci sono delle piccole furbizie che si imparano facendo i testi, che sono quelle di come incastrare le parole, farle suonare, benché la lingua italiana sia molto ostica sul fatto che abbia moltissime poche tronche rispetto all'inglese. Cioè, in inglese tu con tre parole dici 200 cose, in italiano per dire la stessa cosa devi metterci quattro frasi, quattro righe di testo, capisci cosa intendo dire?
È più complicato, diciamo, comporre in italiano, quindi.
Come?
È più complicato comporre in italiano, quindi.
Beh, è più complicato, però, secondo me, con una grande, per esempio Tiziano Ferro ha dimostrato con delle musiche assolutamente anglofone, che avevano proprio di saper metterci dei testi pazzeschi, facendo suonare le parole in maniera perfetta. Secondo me si può far tutto, certamente se la metti che è proprio impossibile, in italiano non riesci proprio a scriverla, dici delle banalità. È molto, comunque, diciamo che risulta più difficile certamente in italiano rispetto alla lingua inglese.
Ha influito su essere figlio d'arte l'intraprendere il campo musicale, Alberto?
Ah, dunque, essere figlio d'arte, beh, mio padre sì, è stato un grande autore, sicuramente quello ha influito tantissimo, anche perché anche mio fratello studiava al conservatorio contrabbasso e pianoforte, e noi vedevamo artisti, venivano a casa nostra cantanti dell'epoca, quando ero piccolo, dalla mattina alla sera, per cui secondo me è stato normale poi scrivere, ma forse anche nel DNA.
Certo, infatti, come appena detto, quindi respirava l'aria di musica tutti i giorni, fin da piccolissimo, quindi.
E certo, per cui era logico che io a un certo momento seguissi. Non avrei mai detto che avrei potuto anche fare una carriera così, però mi piaceva tanto, per cui l'ho seguita questo istinto. Io però volevo anche, non so se voi conoscete la mia associazione no profit che si chiama Muovi la Musica.
Sì, infatti io volevo appunto chiederle, siccome sappiamo che ha da poco aperto questa associazione Muovi la Musica, quindi le chiedevamo se poteva parlarcene.
Ecco, infatti è la cosa che mi interessa di più, perché è la cosa in cui mi sto impegnando moltissimo. Noi abbiamo creato questa associazione no profit a difesa della musica italiana, per difendere i diritti degli autori italiani, che pone al centro della propria missione la cultura. Cioè, noi pensiamo che in questo stato di cose non ci sia la possibilità per molti giovani di esprimersi con la propria musica, non di andare a cantare solo delle cover in televisione, perché così noi tagliamo le gambe a tutti quelli che hanno voglia di fare la propria musica. Ed è per questo che è nata Muovi la Musica come movimento no profit e come associazione no profit. E l'indirizzo online per associarsi è www.muovilamusica.it.
Quindi invitiamo anche, non solo chi compone, chi scrive musica, ma tutti si possono associare, vero Alberto?
Certo, perché è un'associazione no profit, noi abbiamo bisogno di, insomma, un po' di denaro per mantenerla in vita, ma per pagare proprio le spese vive, perché c'è una segreteria. Adesso naturalmente cominciano ad associarsi anche altre associazioni, adesso ci siamo associati con la FEM, che è la Federazione Editori Musicali Italiani, che è importantissima, dove abbiamo avuto una riunione, loro si associano a noi ci siamo, comincia a muoversi questa cosa, comincia a muoversi bene. Io ho molta fiducia nel futuro di questa associazione, speriamo, ce la sto mettendo tutta, chissà che non diventi la mia migliore canzone di successo, no?
Lo speriamo, naturalmente ce lo auguriamo. E poi, vedendo anche il sito della vostra associazione, ho visto che poi non solo si possono mandare i demo, quindi chiunque può mandare le canzoni che poi vengono ascoltate, ma si possono avere anche dei consigli legali, che sono cose importantissime.
Quello lo diamo come un primo, gli associati lo diamo una volta ovviamente, perché dopo diventerebbe un po' complicato. Chiaro. Diamo consigli, diamo un e poi faremo anche un albo per i professionisti, poi ci sarà un deposito cautelare delle canzoni nonostante la SIAE per proteggerle meglio, poi noi faremo anche da ponte, siamo già un ponte fra tutte le edizioni musicali e tutti i nostri associati autori, in modo che noi manderemo le cose che riteremo migliori agli editori se interessano, chiaramente poi decideranno loro, così vale lo stesso per le indies e le majors. Noi comunque proporremo degli artisti che passano da noi sotto la nostra bandiera, però senza pretendere nessun compenso, noi lo facciamo gratuitamente e non pretendere. Poi il rapporto diretto fra artista e case discografiche è un fatto loro, noi non entriamo nel merito.
Alberto, sappiamo che insieme a sua moglie Mara Maionchi, con la vostra etichetta discografica Non ho l'età, siete anche alla costante ricerca di nuovi talenti da valorizzare. Ma che cosa deve avere un giovane per colpirla in modo favorevole, perché Alberto Salerno e Mara Maionchi possano dire credo in lui?
Noi abbiamo uno stile, diciamo che la Non ho l'età, come lo era prima la Nisa, che era la nostra precedente etichetta, la Non ho l'età ha un certo tipo di gusto che contraddistingue il mio gusto e quello di Mara, per cui noi prendiamo solo cose che hanno delle caratteristiche particolari. Definirlo è impossibile, perché noi abbiamo prodotto anche delle cose molto simili. Tony Maiello, che per esempio faceva del pop, e poi abbiamo prodotto Tiziano Ferro, che faceva dell'R&B, e adesso stiamo producendo Pulli, che fa delle canzoni secondo me straordinarie. Molta gente pensa che noi l'abbiamo ucciso, che sia scomparso, non è vero. Gerardo Pulli sta lavorando moltissimo, sta creando delle bellissime canzoni, uscirà quando sarà pronto un suo album e vedremo. Anche io adesso stiamo lavorando con Emanuele Corvaglia, che abbiamo preso ad Amici l'anno scorso, sta facendo un bellissimo album secondo noi con Umberto Iervolino, l'abbiamo tenuto sotto pressione per un anno e i risultati speriamo che siano buoni.
Certo, noi ve lo auguriamo veramente di sincero
cuore. Adesso se volete vi passo la mano, se avete voglia di parlare con lei un po'.
Sì, molto volentieri, però io, Alberto, io volevo farle un'ultimissima domanda, poi veramente la ringrazio ancora della disponibilità e dopo facciamo appunto l'intervista con sua moglie Mara. Però io volevo chiederle, è una domanda che mi incuriosisce, a quale canzone è più legato, se c'è, logicamente?
Ma mia?
Sì.
Sì, di quelle che ha composto.
Ma io naturalmente sono legatissimo Io Vagabondo, perché mi pare che insomma è quella che veramente mi ha, cioè è una canzone che è rimasta nel cuore di tanta, e nel cuore di tanta gente, e mi fa molto piacere ogni volta che la sento cantare, mi dà un, a parte che mi ricorda la mia gioventù, perché l'ho scritta quando avevo 22 anni senza immaginare minimamente che quello che sarebbe il cataclisma che avrebbe fatto questa canzone. Però ce ne sono anche tante che amo molto. Però sai, io preferisco sempre pensare al futuro. La canzone migliore è sempre quella che devi ancora scrivere, secondo me. Per cui va bene, ragazzi.
Grazie.
Okay.
Grazie.
Adesso
mille.
Vi passo la Mara, così fate l'intervista. Ok.
Grazie mille, Alberto.
Ciao a tutti, ciao a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Adesso ti passo la Mara. Ti passo la Mara, ciao ragazzi.
Io un giorno crescerò,
oggi si parla di discografia all'interno di Container Radio. E quando si parla di discografia, il primo nome che viene sicuramente in mente è quello di Mara Maionchi, e quindi con noi c'è Mara Maionchi, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, una discografia un po' in difficoltà.
Immagino.
Devo dire la verità, oggi cerchiamo di analizzare continuamente le motivazioni per cui il pubblico si è così allontanato dalla discografia e da certamente internet, con la possibilità di avere l'uso della musica gratuito, con varie situazioni, forse con una mancanza un po' di creatività, di ricerca di cose nuove, eccetera. Devo dire che nel mondo la discografia è meno in crisi che in Italia. Forse sarà dovuto a varie cose che, analizzando, non sempre si pensa di aver trovato la realtà. Comunque sono passati tanti anni e mi dispiace, perché quando l'ho iniziata io era veramente potente, anche divertente. Oggi è un po' più difficoltosa.
Immagino. Sì. Infatti io appunto volevo collegarmi a quello che ha appena detto, e appunto volevo chiederle come è entrata innanzitutto nel mondo discografico. Come appunto era una volta il mondo della musica quando lei ha cominciato, e come lo vede adesso?
Allora, guarda, io sono entrata per combinazione, perché naturalmente ho iniziato dalla promozione, che è quella, sono le persone che sono atte a portare a conoscenza dei giornalisti, delle radio. Allora non c'erano le radio libere quando ho iniziato io, c'era solo la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, c'era Radio Monte Carlo, c'erano alcune radio, non c'erano le radio che ci sono adesso, e facevo il lavoro di portare a conoscenza, quindi facevo il lavoro della promozione del disco. Poi pian piano ho fatto l'editore, ho lavorato nell'editoria, poi nella discografia come direttore artistico, dopo tanti anni di mestiere fatto sulle altre opportunità, che però mi hanno portato a conoscere la filiera che poi produce il disco finale, l'artista. Come tu mi hai chiesto come ho cominciato così, e poi come la vedo adesso. E la vedo in difficoltà, perché rimane, è troppo facile. Oggi non ci sono, economicamente, non guadagnando i discografici, ci hanno poca possibilità economica di reinvestire su prodotti nuovi, per cui è un po' come la televisione, la stessa crisi, cioè non facendo produzioni nuove, non cercando nuove creatività, non cercando di proporre nuove idee, si ripropongono sempre un po' le stesse, sperando che qualcosa di queste piaccia. Ma invece la ricerca, perché la ricerca in me costa molti denari, e se non hai i soldi di quello che tu vendi precedentemente, non riesci a trovarne per proporre nuove cose. Devo dirti, poi quindi facendo dei danni anche alle persone, sono state licenziate tante persone in Italia che facevano un lavoro normale all'interno delle case discografiche, per cui gli scaricamenti gratuiti, le cose eccetera, hanno fatto danni grossi non tanto agli artisti ma alla creatività e agli impiegati. Però questo è stato fatto, recuperando quasi impossibile. Adesso recuperare la credibilità e il lavoro è difficile. Per un artista medio, di grandissimi artisti italiani, una media di tre dischi ad artista ci è voluta per fare successo. Capisci che oggi non arrivano con difficoltà al primo, come puoi pensare che arrivino al terzo? Mm-hmm. Perché costa molto un disco. Costa molto il lavoro del disco, costa mantenere le spese del disco, costa veramente tanto. E oggi di più di ieri, perché le spese sono aumentate per tutti, naturalmente anche per la discografia. Quindi è molto difficile questo, per cui si perde la possibilità della crescita, che invece è fondamentale.
Immagino.
Uno può avere un buon talento, ma poi per imparare un mestiere ci vuole anche il lavoro, no? Mm-hmm. E questo c'è poco, molto poco. Peccato, un vero peccato.
Ah sì, veramente è un vero peccato. Però,
sì, però
nella sua intensa e ricca carriera discografica, so che ha avuto delle grandissime collaborazioni importanti e ha avuto anche il grande piacere appunto di fare delle collaborazioni con degli artisti importantissimi. Quindi volevo chiedere.
No, io faccio. Sì.
Volevo chiederle quale ricorda con maggiore piacere.
Beh, devo dire, ne ricordo tanti con piacere, devo dirti la verità, da Lucio Battisti alla Dalmini a Ferro, ricordo tutti con piacere, sono stati tutti i miei esperti. Io però con Battisti ho lavorato con Lucio, perché ero alla casa discografica di Lucio, che era la numero uno, che è stata fatta nel 69, e io facevo la promozione, per cui di ricordi, di cose piacevoli, se fortunatamente ne ho veramente tanti, ognuno in un modo diverso, ricordo veramente tutti con piacere, anche dai signori che facevano la radio, dai direttori della RAI che erano bravissimi a fare certi programmi, a Gianni Ravera che ha fatto, col quale ho fatto i primi Sanremo, insomma veramente tante persone. Però era un altro mondo, e invece gli artisti che ancora magari vedo, ogni tanto la Gianna mi capita, ogni tanto, ma insomma è passato tanto tempo. Forse ora è ora di andare in pensione.
No.
Mara, una domanda che vogliamo farle: ma quanto conta rinnovarsi per stare al passo con i tempi a livello discografico?
Bisogna ascoltare quello che accade nel mondo, rimanere a passo col mondo, bisogna entrare nel mondo, ma non attraverso ascoltando a livello di quello che succede nell'aria, le situazioni che cambiano, le mentalità che cambiano, il desiderio, queste cose. Non è un momento molto felice, parlo a livello non dico solo culturale, ma anche di voglia di fare tanta fatica, è difficile stare a passo col mondo. Certo, quando ascolti certe produzioni ti rendi conto che forse noi in alcune cose siamo un po' superati.
Beh, spesso noi sentiamo infatti dei grandi successi del passato, molto spesso poi del passato, che ritornano con nuovi arrangiamenti, e ci capita magari a volte di rimpiangere le versioni originali. Ma come mai si fanno queste scelte editoriali ogni tanto?
Quella di rifare il cover?
Sì.
Per i programmi televisivi rifare le cover è normale, perché far stare davanti alla televisione delle persone che devono ascoltare dei giovani con delle canzoni nuove, non solo per una manifestazione precisa come Sanremo, ma per un programma settimanale, devo dire, diventa difficile. Per cui la cover, che è un pezzo di successo, devo dire che richiama almeno la tua attenzione. Se uno canta molto bene, la cover lo aiuta a esprimersi bene, perché la piattaforma dove questo ragazzo canta è bella, uh-huh. È provata che sia di successo, ha delle condizioni di tranquillità enormi. Poi gli arrangiamenti rifatti, io devo dirti che alcune cose non sono male, alcune invece perdono, perché la canzone è legata a un tempo, a una realizzazione fatta molto bene, e nel farla magari chi l'ha fatta non è così bravo come chi l'ha fatta allora, per cui magari perde delle qualità. certo. Però quindi, può cambiare.
Immagino. Ma quindi parlando appunto, si parlava delle cover che per i programmi televisivi riarrangiati fanno.
Invece.
Certo. Quindi io volevo un po' collegarmi, diciamo, con, cioè, parlando di talent show.
Il talent ha un problema che mette in mostra delle fa notare delle persone che cantano bene, che usano prodotti, che usano canzoni che nel passato sono stati successi. Poi bisognerebbe in contemporanea lavorarli i migliori per trovare la propria personalità. In alcuni casi è stato fatto, Mengoni ci ha messo un po' di più, Mengoni è certamente un talento, ci ha messo qualche mese di più, ma poi alla fine mi sembra che ultimamente abbia fatto un bellissimo disco. E per quanto riguarda Noemi, hanno, sono riusciti ad andare avanti, hanno trovato gente che ha lavorato con loro capaci e li hanno spostati dalle cover a prodotti personali. Per tutti non è così, magari uno non ci riesce, uno non convince completamente, per cui sai, possono essere tante le motivazioni. E i talent non è che non vanno bene, secondo me, non perché li ho fatti, ma insomma hanno la possibilità di mettere in mostra un ragazzo che magari dalla campagna viene o da una città diversa e ha l'occasione di farsi conoscere tutta l'Italia. È il lavoro che viene fatto in contemporanea e dopo che è importante. E poi soprattutto non basterebbero solo i talent per mettere in mostra i cantanti, d'altronde delle nuove possibilità. D'altronde quando tu pensi che poi, voglio dire, a Sanremo i giovani passano alle 12.40, alle 12.10, due sono già a casa, capisci che la possibilità che ha il giovane di farsi notare con delle cose nuove è molto breve. Nelle radio non ti passano, perché anche lì hanno il problema di ascolto, no? Perché la gente non è interessata alle cose nuove, le persone non sono interessate alle cose nuove. Raramente, le cose buone non sono così importanti da farsi interessare. È tutta, tutto lì, giriamo sempre intorno allo stesso problema.
Esatto.
Per cui non è che i talent hanno la colpa della chiusura della musica. I talent hanno fatto sono delle cose che servono e che non servono. Bisogna stare attenti a usarli nella maniera giusta.
Certo, infatti era quello che, beh, come ha detto lei giustamente, infatti una cosa che diciamo non capisco, fra virgolette, è quello di far esibire i ragazzi, i giovani di Sanremo in un tardo orario, cioè a mezzanotte.
Così. No, alle 12.40 sono passati.
Esatto,
solo l'ultima sera le cose, e poi alle 10 tu erano già a casa, come fai, se poi tu lì erano i segni della situazione non lo sapremo mai.
Beh sì,
perché poi anche certa gente a quell'orario, già il festival
gente lavora,
esatto, e quindi
e
magari
certa
vorrebbe...
gente lavora, la gente lavora il martedì, mercoledì, il giovedì e il venerdì.
Esatto.
Per cui sì, magari è in condizioni che si deve alzare presto, che deve fare, e certo.
Esatto, e quindi anche collegandosi al fatto delle cose nuove, che la gente non è, diciamo, tanto interessata come ha detto lei.
Beh, insomma, ovviamente è interessata meno perché non le conosce, giusto?
Esatto, poi ascoltandole a un certo orario così non ha la possibilità di poterlo ascoltare.
Ma no, ma neanche di dire, ma scusa, ma quando fai, io ho fatto i primi Sanremi, Nada, quando arrivò a Sanremo, Fallata, perché è il primo nome che mi viene in mente adesso, che faceva, ma che freddo fa, scusami, non la conosceva nessuno. Uscì che era un trionfo, ma voglio dire, perché lei passò poi nelle orari normali, c'era Sanremo era meno show, tra cui c'erano tanti ospiti che non mi ricordo più neanche quanti erano e quali erano. E dopodiché perché ti devi ricordare la canzone di uno che non sai neanche chi è?
Certo.
Allora diventa tutto complesso, tutto complicato, e tutto, allora si fa lo show televisivo, insomma bisognerebbe, è difficile, e non ci sono spazi solo per le canzoni, o solo perché di prodotti nuovi anche in radio ne senti poco, quando senti gli americani nuovi che non conosci arrivano dall'estero con un successo conclamato, per cui è più facile passarli perché sei quasi certo che potranno interessare.
Infatti, e quindi io volevo farle un'ultima domanda riguardo a questo discorso. Parlando quindi di talent show, come è influito il mondo della musica in questi ultimi anni, secondo lei?
Come? Scusa, non ho capito.
Non c'è problema. No, dicevo, come ha influenzato il mondo della musica il talent show in questi ultimi anni, secondo lei?
Boh, secondo me non è che hanno fatto uno spettacolo televisivo diverso, che è piaciuto, che andava le canzoni andavano forse, gli artisti andavano forse lavorati in maniera diversa, ma non è che la talent è la fine. Scusami, in America e in Inghilterra esistono i talent, il fatto è nato in Inghilterra, non ha mica avanzato la musica in Inghilterra, non ha mica avanzato negli Stati Uniti, no? The Voice è nato negli Stati Uniti, non è che ha ammazzato niente, è noi che ci siamo rifugiati solo lì. Non ho capito. E qui anche Amici ha prodotto artisti che hanno avuto successo, voglio dire, non è che è che noi ci siamo ridotti solo lì e non abbiamo dato, se uno non va bene lì ed è bravo, non gli abbiamo dato ulteriori chance oltre che lì, per cui il problema è nostro, non dei talent. Il talent, scusa, esiste in tutto il mondo, Non è che è nato in Italia, Amici è nato in Italia. Ma il fatto, The Voice sono nati tutti all'estero, e all'estero funzionano. Ti dirò, oggi il fatto all'estero non funziona più, che mi sembra che, non so se tu sai, che credo che abbia chiuso negli Stati Uniti perché faceva solo 7 milioni di ascolto, che è come il nostro Sanremo o qualcosa di meno.
Ah, non lo sapevo.
Una cosa
importante.
Sì.
No, non è importante. Beh, è importante che però la degenerazione della musica è un po' la difficoltà della musica all'estero, non è così forte, vuol dire che malgrado il talent all'estero ha funzionato uguale, un po' meno come negli anni 70, ma questo è tutto, perché negli anni 70 la musica era l'unica con situazione aggregante, quello che si cantava era aggregazione, la musica. Oggi ci sono tante cose, i telefonini, le fotografie, i messaggi, la MSL, non vorrei dire una parola, ma non la dico perché mi sto trattenendo, per cui voglio dire, i ragazzi hanno anche le altre in più, voglio dire, quello che si diceva, quello che il mondo attorno ti faceva vedere era talmente magari spiacevole, noi adesso ci siamo invece adeguati su cose che non molto più, per cui parliamo di noi stessi e della nostra interiorità e dei nostri bisogni di raccontare le nostre storie, mentre invece, non so, Bob Dylan cantava The Blow in the Window, che era il discorso che era nato da una guerra che gli Stati Uniti avevano. Insomma, il mondo che si muove attorno a te, se è pieno di voglia, di cambiamenti, come gli anni 69-70, non c'è dubbio che ha prodotto una musica più rock, più aggressiva, più di rivoluzione. Noi siamo in un mondo piattissimo, per cui bisogna trovare un modo di esprimersi magari diverso, che ne so. È difficile, l'artista non sono io, gli artisti, il mondo produce artisti di cui ho bisogno, certo che vanno curati, cresciuti, accuditi e non buttati sul mercato come se fossero degli stracci, ecco, questo è.
Mara, le volevo chiedere un'altra cosa, ma la figura del talent...
tutti sono in grado, scusami, se ti interrompo, perdonami, ma poi non tutti sono in grado di essere artisti, Sembra facile, ma non è così.
Sì, ci vuole tanta preparazione, tanta gavetta, sicuramente quello. E poi persone che sappiano
la gavetta,
anche...
poi se uno è capace riesce, se uno non è capace rimane a fare la gavetta tutta la vita.
Ma Mara, la figura del talent scout esiste ancora e ha lo stesso valore di una volta?
Ma se mangia esiste ancora, se non mangia è difficile farla esistere,
Diciamo che comunque c'è ancora come figura.
Ma sì, qualcuno di buona volontà c'è ancora, però insomma è molto difficile perché il rischio di buttare, perché sai, i ragazzi, giusto, tutti sentono uno che canta bene in radio, pensano che quello è un fatto artistico, ma il fatto non è un fatto artistico, è un mezzo alla voce, ma non è un fatto artistico. Poi quello che tu racconti o sei in grado di pensare, o quello che tu trasmetti, o quello come sai suonare uno strumento, o che cosa, fa la differenza artistica, no? Il resto magari è solo una piacevole proprietà che ha questo signore, una bella voce con delle belle modalità, devi aggiungere a ciò, quello è solo una parte del fatto artistico, poi devi aggiungere invece quello che racconti, la scelta di vita, le tue esperienze, perché possa interessare a due persone che, superati i 5 minuti della bella voce, rimanga un fatto invece fondamentale e importante, no? Poi se uno ha voglia di ascoltare, ascolta e trova qualcosa di nuovo, se uno non ha tanta voglia di ascoltare diventa più complesso, no?
Qui le faccio una domanda e abbiamo quasi concluso la nostra chiacchierata, una domanda che abbiamo fatto anche a suo marito prima. Lei in questi anni ha scoperto e lanciato nel mondo della musica nomi importanti della discografia, ma che cosa cerca in un artista?
io cerco niente, è l'artista che mi deve dare qualcosa mm-hmm. dove mi sembra di intuire che abbia delle qualità. Molte volte ho sbagliato, qualche volta ci siamo riusciti, ma voglio dire, cosa cerco? È lui che mi comunica cosa cerco io.
Deve avere
io
qualcosa...
non so che artista mm-hmm. voglio trovare, io so che a un certo punto trovo qualcuno che mi comunica qualcosa di nuovo. E il problema è vedere se lo comunica solo a me, eh? Mm-hmm. Non ho capito, scusa.
No, se lo comunica solo a lei, anche gli altri ovviamente.
No, vabbè, ma se lo comunica solo a me, poi nell'andare avanti nel lavoro mm-hmm. invece non si riesce a trovare una pluralità, perché magari il ragazzo ha qualche dote ma non riesce a svilupparne altre, allora lì ho sbagliato e ho solo trovato qualcuno che aveva degli accenni di talento ma che non aveva la completezza del talento e anche lavorando non riesce a trovarla. Questo è un essere, è un fatto di essere umani, non tutti hanno il talento a mille, qualcuno ce l'ha a 100, bisogna vedere che possibilità, che voglia, che volontà ha di sviluppare questa sua dote.
E futuro della musica italiana, Mara Maionchi, come lo vede?
Non so, guarda, devo esserti molto sincera, non vedo neanche il mio, pensa che se vedo quello della musica, non lo so, io mi auguro che possa accadere un miracolo e che la gente ritorni ad ascoltare quello che magari qualcuno propone, scartando dopo aver ascoltato quello che non è giusto. Certamente molti errori sono stati fatti dalla discografia e qualche volta è stato fatto dal pubblico facendo delle scelte di carattere, ma quella storia dello scaricamento della musica è antico, voglio dire, esistono già anche tanti fatti di artisti che hanno messo poi, bisogna cambiare la mentalità anche nel proporre il mezzo con cui proporre la musica nuova, trovare delle cose, vedere ancora se la gente viene rinvigorita da qualcosa di diverso che mi auguro come un turbine passi su di noi e ci faccia ritrovare la voglia di riascoltare la musica e di partecipare con la musica.
Certo, veramente, parole giustissime, Mara, e sono completamente d'accordo. E veramente mi è piaciuta tantissimo questa intervista, veramente, perché abbiamo potuto capire tante cose che ci sono, che noi diciamo, tra virgolette, che siamo fuori da questo settore, noi non vediamo, perché sono nel backstage, diciamo, tutto il lavoro che c'è dietro, quindi
è un lavoro che si dà dei dispiaceri di carattere morale enormi, il fatto di aver sbagliato, di aver magari indotto un ragazzo a fare delle cose che poi non è stato capace di fare, il fatto di avergli mandato, guarda, moralmente questo è un lavoro che ti ammazza, anche se tutti pensano che invece uno stia sulle spiagge a fare il pirla, ma non è così, è un lavoro veramente, è molto più facile fare la televisione, piace o non piace, stai a casa, chi se ne frega, ma cercare di aiutare un artista a crescere, a trovare dentro di sé delle qualità che lui non sa neppure di avere, ma che tu immagini che possa avere, è la cosa più forte, ma anche la cosa più faticosa.
Immagino.
È un mestieraccio, la musica richiede molto sangue.
Eh certo, bisogna proprio sentirla.
bisognerebbe. Io ti ringrazio, vi ringrazio dell'intervista, spero di aver detto qualcosa di intelligente ogni tanto e ci sentiamo.
Mamma mia, molto volentieri, infatti noi la ringraziamo, lei e anche suo marito Alberto, per la bellissima intervista che ci avete rilasciato. E un'ultimissima cosa che volevamo chiederle, se poteva lasciare un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori di Container Radio.
Ma certamente che faccio un affettuoso saluto a tutti gli amici di Container Radio che ascoltino e che mi auguro che ascoltando trovino della musica che gli piace.
Perfetto, grazie mille a Mara.
Ciao, grazie a voi.
Grazie a Mara Maionchi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Intervista del giorno.
www.containerradio.it